Alla luce degli ultimi avvenimenti accaduti sul suolo palestinese e alla carneficina messa in atto dallo Stato di Israele contro un popolo che non possiede forze armate e che da lungo tempo la sua unica lotta è il diritto alla determinazione come nazione e popolo, diritto negatogli fin dal 1948 con la creazione dello Stato di Israele sulle sue terre, con l'appoggio e il benestare degli Stati Uniti e delle stesse Nazioni Unite. Revolver dedica una puntata all'Islam. Perché venne scelta proprio la Palestina e quali interessi si celano dietro il benestare delle potenze internazionali che acconsentono al massacro di civili palestinesi inermi e alla privazione di libertà civili, oltre che al furto perpetuato e perpetuo delle terre, effettuato con metodi violenti mai denunciati dai grandi della terra. Oggi Israele occupa illegalmente la stragrande maggioranza del territorio palestinese. Revolver ha sentito la necessità di cambiare il suo palinsesto per dare spazio alla riflessione su tale massacro. Abbiamo assistito da poco alla stravaganza delle elezioni americane. Il presidente rieletto Barack Obama aveva pronunciato parole di pace, ma la sua dichiarazione sul diritto all'autodifesa dello Stato di Israele risulta cacofonica e contraddittoria, quasi a voler mostrare la sudditanza degli USA nei confronti dello Stato ebraico. Si discute da anni sul diritto al nucleare dell'Iran, senza mettere in dubbio l'arsenale nucleare posseduto dallo Stato di Israele. Perché uno Stato in costante minaccia non dovrebbe avere il diritto all'autodifesa, lo stesso di cui Israele sembra sia l'unico detentore? In due giorni sono 14 bambini uccisi dalla brutalità e dal diritto all'autodifesa israeliana. Mi chiedo se ci sia ancora speranza per un popolo privato e stuprato dei propri diritti. In studio Bilal Marzawi, politologo e musulmano, di origini siriane, cittadino londinese. A cura di Paola Faraca e Maddalena Dottori. Questa volta siamo a Shepherd Bush, West Side di Londra. In nostra compagnia Bilal Marzawi è un politologo ed inoltre appartiene ad una comunità di grande influenza politico-sociale qui a Londra, la comunità musulmana, che rappresenta il 2% della popolazione londinese.
Good evening, Bilal.
Good evening, how are you?
Israel today, the Jews, the so-called Jews, they are not from the land anyway. They are, you know, they are from Russia, they are from America, they are from Ukraine, they are from the whole world. They have no historical link to that place.
Molti dei cosiddetti ebrei in Israele non sono originari di quell'area. Arrivano dalla Russia, dall'America, dall'Ucraina e da varie altre parti del mondo e quindi non hanno nessun legame storico con quella terra. L'unica soluzione è ridare la Palestina in mani ai musulmani o creare uno Stato, un potere neutrale, dato che è considerata una terra santa da tre delle più importanti religioni del mondo. Per gli ebrei è il posto dove Mosè li ha tratti in salvo. Per i cristiani è dove Gesù Cristo è nato, mentre per i musulmani è la patria di molti profeti. Comunque credo che con le persone ora al potere una soluzione non sia possibile. Tutte le cosiddette negoziazioni sono solo un modo per perdere tempo. Si parla di possibili trattati di pace dall'inizio degli anni 90 e non è servito a nulla. Secondo me Israele sta cercando di guadagnare tempo in modo che il numero della popolazione ebraica nell'area continui a crescere, fino a superare quelle palestinese. Nella parte est di Gerusalemme, gli israeliani stanno continuando a distruggere le aree islamiche per costruire insediamenti ebrei. Questa è una tattica dilatoria e l'America è pronta a fare tutto ciò che Israele richiede. Obama ha dichiarato varie volte di voler proteggere lo Stato israeliano.
And America will always do whatever, I believe, whatever Israel wants anyway. They even Obama has said many times that, you know, I want to protect Israel.
Mm-hmm.
thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37. Have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Little more, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows. To please, she's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.
Okay, well, basically, anybody that does these actions, like terrorism, all these things, I believe, and a lot of Muslims believe that.
Molti musulmani credono che atti di estremismo e terrorismo compiuti da qualche islamico non siano e non debbano essere parte del nostro culto religioso. Penso che sia un errore da parte dei media, della società occidentale in generale, puntare il dito contro l'Islam e pensare che sia così, perché la religione è così importante per noi. In realtà credo che sia la mancanza di fede a spingere la gente a compiere atti di terrorismo e non il contrario. Infatti, in molte parti, il Corano dice che uccidere è sbagliato e che se uccidi una persona è come se uccidessi l'intera razza umana. Mentre se salvi una persona è come se salvassi l'intera razza umana. Quindi credo che le persone che compiono queste terribili azioni lo facciano per motivi che non hanno niente a che fare con l'Islam. Sono dei criminali che rappresentano una piccola minoranza della comunità islamica mondiale. Spesso i versi del Corano vengono riportati fuori contesto. Ad esempio, se nel Corano c'è scritto «uccidi i tuoi nemici», il verso viene interpretato così com'è, senza far riferimento al verso prima, che invece dice «attacca solo se sei attaccato», mentre quello dopo afferma «è comunque meglio non farlo». Quindi queste persone seguono solo un verso e non l'intero paragrafo. La situazione è che alcuni di questi versi sono stati rivelati durante i primi stadi della storia islamica, quando i musulmani erano attaccati da tutte le parti e dovevano difendersi, giustificando così atti di violenza. Ti richiedono documenti, impronte digitali e informazioni personali. E ti dicono, altrimenti potrebbero esserci degli attentati. In questo modo vogliono solo spaventare la gente. In un certo senso, sia l'11 settembre che gli attentati a Londra del 7 luglio 2005 sono come il misterioso incendio del Reichstag nel 1933, in cui Hitler e i suoi amici diedero la colpa ad un comunista per eliminare il partito comunista e arrestare i dissidenti. Guarda caso, ogni volta che il governo deve passare una nuova legge restrittiva, i media parlano di attentati sventati, tipo hanno arrestato 10 persone che avevano bombe a casa. È certamente molto conveniente trovare nuovi complotti ogni volta che hanno bisogno. In realtà è molto scorretto. Dopo il 7 luglio a Londra è risultato che molte delle persone coinvolte nell'attentato erano da tempo seguite dai servizi segreti. Avrebbero dovuto arrestarle e processarle prima che succedesse tutto questo. Quindi penso che gli attentatori siano stati aiutati da qualcuno, qualcuno di potente. Sono una piccola minoranza e nonostante questo gli viene permesso di esprimere le proprie opinioni. Thank you.
And sometimes when the good people speak, like there's an Indian scholar called Zakir Naik, he was banned from coming into the UK because they called him extreme.
Qualche volta anche le parole di brave persone, come lo studioso indiano Zakir Naik, vengono travisate, tanto che gli è stato negato l'ingresso nel Regno Unito perché è troppo estremista. In realtà è molto moderato, non è affatto estremista, ma nonostante questo non può entrare nel Regno Unito, mentre invece consentono l'accesso a personaggi molto più estremisti. Anche nella TV inglese, quando ci sono attentati o complotti o quando ci sono programmi politici musulmani, in genere vengono invitati sempre due tipologie di ospiti. Da una parte qualcuno di totalmente venduto, che io addirittura mi rifiuto di chiamare musulmano, come ad esempio il portavoce della Quilliam Foundation, una think tank islamica supportata dal governo. Dall'altra parte qualche estremista. Nessuna delle due parti rappresenta la maggioranza della popolazione islamica. Ma nonostante ciò, gli viene dato spazio in TV. Quindi va a finire che mentre due idioti che rappresentano solamente i due estremi hanno la possibilità di parlare, il 90% di noi non ce l'ha. Io non credo che il sistema sia antimusulmano solo per il gusto di esserlo, ma perché è una maniera conveniente di giustificare la posizione della Gran Bretagna nel mondo e per aprire la strada a nuovi mercati. Per esempio, dicono che in Iraq e Afghanistan devono essere democratizzati. Nonostante ci siano state elezioni in entrambi gli stati, a comandare sono sempre gli stessi signori della guerra, con vestiti diversi addosso. Penso sia una grande pagliacciata.
It's the same faces, you know, they just put on different clothes. So I believe it's a very big joke, if you understand. You know, it's just trying to trick people.
Life is a pastime.
Ahmadinejad, I do believe that he gets taken out of context a lot. He's just like a convenient figure of hate.
Ahmadinejad viene spesso estrapolato dal proprio contesto per farlo sembrare peggio di quello che sia in realtà. È preoccupante per il fatto che ci sono ora due stati nel cosiddetto mondo musulmano che vorrebbero prendere il potere, Iran e Arabia Saudita. Da un lato c'è l'Arabia Saudita, in cui la setta sunnita Wahhabi, un ramo molto estremista della religione islamica, sta cercando di influenzare la popolazione attraverso la pubblicazione di libri e l'indottrinamento. Dall'altra c'è l'Iran, in cui gli sciiti più estremisti stanno provando a diffondere la propria dottrina con gli stessi metodi. È una sorta di guerra segreta tra questi due stati, in cui gli islamici più radicalizzati vogliono cercare di influenzare i musulmani ordinari, dicendo cose che possono far presa sulla mentalità islamica, ad esempio contro Israele, ed è a mio parere una questione prettamente politica. In Iraq Saddam Hussein, da un lato, torturava i dissidenti iracheni e dall'altro cercava di ringraziarsi popolazioni come quella palestinese, con soldi e regali per creare adepti. Ahmadinejad, come Saddam, governa con il pugno di ferro il proprio Stato, reprimendo tutti coloro che si pronunciano contro il potere, ma allo stesso tempo, dinanzi agli stati esteri, finge di essere un leader magnanimo e generoso. Penso che bisogna giudicare un leader da come si comporta nei confronti della propria nazione, piuttosto che nei confronti di altri stati. Siamo al Frontline Club con Scott Peterson, un importante giornalista. L'Iran è una teocrazia dove religione è politica. In molti altri stati la religione è ancora molto importante e continua a influenzare le leggi di quello stato, come ad esempio il Vaticano in Italia. Perché ciò continua a succedere?
Why this still exists?
Questa è la chiave di quello che sta succedendo ora in Iran, dove già molto prima della rivoluzione islamica del 1979 si è cercato di fondere religione e politica. E la rivoluzione ha cercato di ottenere ciò in nome dell'Islam. All'inizio sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo in una maniera che fosse accettabile per la maggior parte degli iraniani, ma poi il sistema si è rivelato fallace, non solo a causa della correlazione religione-politica, ma per colpa delle personalità coinvolte e dei problemi interni all'Iran. Questi sono i fattori principali che hanno reso il processo così difficile. Ogni Stato è un caso a parte, come ad esempio il Vaticano. Much more difficult in Iran, but every country is a different case, and the same with the Vatican too. I think it's a different case.
Okay, world.
On my left, I find I'm not so tidy. So I better get away, better make it today. I've cut 23 down since Friday. But I can't control it. My face is drawn, my instinct still emotes it. Stop the war, the general squash these days.
C'è un male, senza dubbio, che gli uomini accumulano nel loro desiderio forsennato d'unità. Ma un altro male sta all'origine del loro movimento disordinato. Davanti a questo male, davanti alla morte, l'uomo dal più profondo di sé grida giustizia. Il cristianesimo storicista non ha risposto a questa protesta contro il male, se non con l'annuncio del regno, poi della vita eterna, che richiede la fede. Ma la sofferenza logora la speranza e la fede. Rimane allora solitaria e senza spiegazioni. Le folle del lavoro, stanche di patire e di morire, sono folle senza Dio. Il nostro posto è quindi al loro fianco, lontano dai vecchi e dai nuovi dottori. Il cristianesimo storico rinvia oltre la storia la guarigione del male e dell'omicidio, che sono tuttavia sofferti nella storia. Anche il materialismo contemporaneo crede di rispondere a tutti gli interrogativi. Ma servo della storia, accresce il dominio dell'omicidio storico e insieme lo lascia senza giustificazione. Tranne nell'avvenire, il quale anch'esso richiede la fede. In ambedue i casi bisogna aspettare e intanto l'innocente non cessa di morire. Da 20 secoli a questa parte la somma complessiva del male non è scemata nel mondo. Nessuna parusia, né divina né rivoluzionaria si è compiuta. Un'ingiustizia rimane inerente a ogni sofferenza, anche la più meritata agli occhi degli uomini. Sempre grida il lungo silenzio di Prometeo davanti alle forze che lo opprimono. Nel frattempo, Prometeo ha visto gli uomini volgersi anch'essi contro di lui e schernirlo. Costretto tra il male umano e il destino, il terrore e l'arbitrio, non gli resta che la rivolta per salvare dall'omicidio quanto ancora può essere salvato, senza cedere all'orgoglio della bestemmia. Albert Camus, L'uomo in rivolta.